Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo il sesto capitolo di Luca. Domenica dopo domenica il mio cuore è così entusiasta di poter insegnare da questo libro, avendo trascorso giorni durante la settimana in preparazione e cercando al meglio di distillare e di portarvi le ricchezze che sono qui presenti. È una sfida ed un privilegio. Arriviamo quindi a Luca capitolo 6, al versetto 20. E dal versetto 20 fino alla fine del capitolo c'è un grande sermone del nostro Signore. E dallo stesso sermone, registrato anche in Matteo 5 fino al 7, chiamato il Sermone sul Monte. E Matteo ha registrato questo sermone, infatti Matteo ha riportato più parole di Gesù dal sermone rispetto a Luca. Luca è una versione più breve del sermone, sebbene segua esattamente lo stesso flusso e la stessa progressione. E le verità registrate da Matteo e da Luca in questo grande sermone sono molto simili, e mentre percorriamo questi versetti dal versetto 20 al 49 avremo costantemente bisogno di fare confronti con il resoconto di Matteo. Questo è quel famoso sermone sul monte. E ci sono persone che trattano questo sermone come una dichiarazione di etica, ma non lo è. È un sermone sulla salvezza. In realtà è il sermone più definitivo che Gesù abbia mai predicato, identificando chi è salvato e chi non lo è. In definitiva, riguarda chi andrà in cielo e chi andrà all'inferno. Non riguarda chi è religioso, riguarda chi è salvato. Non riguarda chi vive una vita etica, riguarda chi conosce Dio. E quindi è un sermone cruciale dalle labbra di Cristo stesso. E ci sono differenze tra il resoconto di Matteo e quello di Luca, e ci sono ragioni per quello. Gesù in realtà lo predicò in aramaico, però sia Matteo che Luca lo scrissero in greco, e quindi potrebbero tradurre una parola aramaica in modo diverso, usando sinonimi. Ed è anche vero che né Matteo né Luca ci danno il sermone completo. Io potrei leggere la versione di Luca in 3 o 4 minuti. Potrei leggere, e così potreste anche voi, la versione di Matteo in 10 minuti. Leggere Matteo 5, 6 e 7 in 10 minuti. E so che Gesù non predicò solamente per 10 minuti. E spero che non abbia predicato solamente per 10 minuti. So che non predicò 10 minuti. Matteo ci dà un sommario condensato con affermazioni precise, ma è una versione editata, non è tutto ciò che disse, e a volte ci sono variazioni tra ciò che dice Matteo e ciò che dice Luca. Per esempio, persino nelle beatitudini ci sono variazioni, però la risposta a tutto questo è semplicemente questa: che nel corso della predicazione di Gesù, che avrebbe potuto essere di almeno 50 minuti, un'ora, un'ora e mezza, quello che è, avrebbe potuto tenere una folla completamente rapita per 2 o 3 ore, senza dubbio, particolarmente in un'epoca in cui non c'erano i media e la gente aveva imparato ad ascoltare, sapeva come farlo, sapeva farlo molto bene, e predicando per molti minuti o persino molte ore, Gesù avrebbe ripercorso ciclicamente le verità del suo sermone, le avrebbe riaffermate, riformulate in molti modi, così che ciò che probabilmente abbiamo in Matteo e Luca nelle beatitudini, Matteo ne dà 9, Luca ne dà 4, Matteo le presenta in un modo, Luca le presenta in un altro modo, è semplicemente Matteo che registra una dichiarazione di essa da parte di Gesù e Luca che ne registra un'altra riformulandola da parte di Gesù. So che come predicatore a volte dico qualcosa, di fatto molto spesso lo dico, e immediatamente lo ridico in un altro modo, modificandola un pochino, perché già sapete cos'è che ho detto la prima volta. Posso quindi arricchirla o ridurla la seconda volta che lo dico. E quindi, se vedete variazioni, queste sono alcune delle ragioni per le quali esistono. Ma sono piuttosto convinto che questo sia lo stesso sermone, anche se è ragionevole pensare che Gesù abbia predicato il Sermone sul Monte in molti altri luoghi. Alcuni commentatori addirittura chiamano questo sermone il sermone sulla pianura, pensando che quello in Matteo sia stato predicato su un monte e questo su una pianura, però non penso che ci sia alcuna ragione per essere dogmatici su questo, non so perché lo direbbero mai, però penso che sia più probabile il fatto che sia lo stesso sermone, solamente che Luca ne trae, per ispirazione dello Spirito Santo, alcuni aspetti dal sermone che si adattano al suo scopo. Ma Gesù certamente predicò queste verità ovunque andasse. Senza dubbio il contenuto di tutto questo lo ripete più volte, luogo dopo luogo, perché è così fondamentale. E così inizieremo questa mattina con uno sguardo a questo sermone classico di Gesù. Ora, perché Luca ce lo dà? Perché? Bene, la risposta, prima di tutto, in modo generale, è perché Luca sta dimostrando con cura, sistematicamente, completamente ed in modo convincente, argomento dopo argomento, evidenza dopo evidenza, prova dopo prova, che Gesù è il Messia, Dio in carne umana, il Salvatore del mondo. Questo è lo scopo di Luca. Il suo Vangelo, come nel caso di Matteo, Marco e Giovanni, è stato scritto per dimostrare che Gesù è il Messia, Dio in carne umana. Le prove provengono dai suoi miracoli, dal suo scacciare i demoni, dal suo controllo sugli elementi naturali, dalla sua nascita virginale, da tutte quelle cose che Luca ha messo in fila nei capitoli iniziali. Ma non c'è prova più convincente della divinità di Gesù, della messianicità di Gesù, del suo insegnamento. Il suo insegnamento è così profondo, il suo carattere è così evidentemente divino, il suo contenuto è così opposto al modo di pensare degli uomini e la sua autorità è così inflessibile, così assoluta, da indicare che questa è in realtà la voce di Dio. Questa è pura verità divina dalle labbra del Dio uomo. E così Gesù parlava con un'autorità alla quale la gente non era abituata. Parlava con autorità su tutto. Tutto ciò che diceva aveva autorità assoluta e finale. Nulla di ciò che Gesù insegnò era soggetto a dibattito, soggetto a discussione o argomentazione. La gente era così scioccata da quell'autorità che alla fine del Sermone sul Monte Matteo registra che rimasero sbalorditi perché parlava con tale autorità. Non citava mai nessuno, se non Dio stesso. E poi non citava Dio come se Dio fosse una sorta di autorità distante, no, parlava semplicemente come Dio, come se lui fosse Dio. Tutto il suo insegnamento doveva essere ricevuto come assolutamente autorevole, senza dibattito, senza alterazione o senza domanda. E la gente disse: nessuno ha mai parlato come quest'uomo. In effetti parlava con la stessa autorità con cui parlò quando creò l'universo. Giovanni, capitolo 1, dice che tutto ciò che è stato fatto da lui, dal Signore Gesù. E Genesi capitolo 1 dice che tutto fu chiamato all'esistenza per la parola, mediante la parola. Quando parlò con autorità alla creazione, parlò istantaneamente all'esistenza tutto ciò che è nell'universo. Che egli, nella sua forma incarnata, parlasse al mare per calmare la tempesta, o che parlasse al demone per farlo fuggire, o che parlasse ad una malattia per farla andar via, o che parlasse agli uomini per trasformare le loro vite, la sua autorità era assoluta. Quella autorità inalterabile, inespugnabile, era presente quando parlava di questioni spirituali, quando parlava del suo regno, quando parlava della salvezza, parlava con la stessa autorità. L'insegnamento spirituale di Gesù, o se vogliamo la teologia di Gesù, il Vangelo, tutto ciò che disse su ciò che era spirituale, tutto ciò che disse sul regno della salvezza, il regno di Dio, il regno dei cieli, era assolutamente la parola ultima e finale. Ed è per questo che alla fine della Bibbia è detto che se aggiungete qualcosa a ciò che è scritto qui o togliete qualcosa riceverete le piaghe che sono descritte in questo libro. Ma ciò che rendeva così difficile per la gente ascoltare e comprendere, e lo è ancora oggi, è il fatto che ciò che Gesù insegnò era assolutamente opposto al pensiero umano, persino al pensiero delle persone religiose. Infatti, i giudei religiosi, i capi dei giudei religiosi, i più teologicamente acuti di tutti, trovarono l'insegnamento di Gesù ripugnante. Lo trovarono offensivo, lo trovarono minaccioso, era una minaccia. Arrivarono persino a determinare che fosse così sbagliato che egli stava parlando da parte di Satana. Ora, perché mai giungerebbero ad una conclusione del genere? Perché tutto ciò che insegnava era così totalmente opposto a tutto ciò che pensavano. Infatti, stabilirono che dovevano metterlo a tacere, dovevano ucciderlo, prima ancora che sconvolgesse l'intero sistema religioso giudaistico. Vedete, l'insegnamento di Gesù non aggiunge solamente un pochino alla saggezza religiosa convenzionale. Non è che sottrae solamente un pochino, la sostituisce completamente. L'insegnamento di Gesù, quindi, e l'insegnamento di Gesù adesso, perché ovviamente è lo stesso, è qui nelle scritture, è registrato per tutti i tempi e per l'eternità, l'insegnamento di Gesù allora e adesso frantuma tutto il pensiero fondamentale di base dell'uomo. Distrugge le sue motivazioni, siano esse secolari o religiose. Capovolge il mondo intero dell'uomo. Rovescia completamente il suo modo di pensare. L'insegnamento di Gesù allora e adesso non è PC, non è politicamente corretto, non è SC, non è saggezza convenzionale. In effetti l'insegnamento di Gesù è estraneo, alieno a tutto ciò che considereremmo vero nella mente naturale. Va contro ogni cosa, è l'antitesi delle idee umane, è l'antitesi delle motivazioni umane. Così, quando Gesù parlava di questioni spirituali, quando parlava del suo regno, quando dava le leggi e i principi del suo regno, quando parlava di come conoscere Dio e come ereditare la vita eterna, ciò che insegnava letteralmente rovesciava le fortificazioni ideologiche accuratamente costruite che gli uomini avevano stabilito e poi ne faceva saltare le fondamenta in macerie. Semplicemente non è ciò che normalmente pensiamo. E questo passo lo rende evidente mentre egli inizia questo grande sermone. I primi pochi versetti sono paradossali e mostrano com'è che Gesù abbia rovesciato il pensiero religioso convenzionale e persino il pensiero secolare convenzionale. Ascoltate a quello che disse, versetto 20. Volgendosi ai suoi discepoli cominciò a dire: «Beati voi che siete poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi escluderanno, vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come malvagio a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco la vostra ricompensa è grande nei cieli, infatti nello stesso modo in cui i loro padri facevano ai profeti, ma guai a voi che siete ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione, guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame, guai a voi che ora ridete perché sarete nel lutto e piangerete, guai a voi quando tutti gli uomini parleranno bene di voi perché allo stesso modo i loro padri facevano o trattavano i falsi profeti». Ora, la persona media, questo suona folle. Cioè, da quando la povertà, la fame, la tristezza, il rifiuto sono una benedizione? E da quando la ricchezza, la soddisfazione, la felicità, la popolarità sono una maledizione? Vuol dire, in sostanza, tutti nel mondo vivono le loro vite per trasformare la povertà in ricchezza, la fame in soddisfazione, la tristezza in felicità ed il rifiuto in popolarità. Ma questo è precisamente il punto, non è vero? Il mondo e tutto il suo modo di pensare sono esattamente opposti alla verità. Ecco perché l'Apostolo Paolo disse in 1 Corinzi capitolo 1 che la sapienza di Dio è pazzia per gli uomini, stoltezza per gli uomini. E la sapienza degli uomini è stoltezza per Dio. In Romani 1 Paolo disse che l'uomo si professa saggio, ma in realtà è uno stupido, è uno stolto. Questo è dal greco direttamente, morone. E di nuovo, non è che il cristianesimo aggiunga qualcosa alla brillantezza dell'uomo, la sostituisce completamente. E quindi qui Gesù, non citando nessuno, parlando autorevolmente come Dio, in quanto Dio, definisce colui che è benedetto e colui che è maledetto. Ed è esattamente l'opposto del pensiero convenzionale. Allora, questo non è un sermone sull'etica, questo è un sermone sulla salvezza. Questa è una parola autorevole da parte di Dio, che stabilisce lo standard mediante il quale chiunque può discernere la propria condizione spirituale. E presumo che siate qui in questa chiesa questa mattina e che abbiate un qualche interesse nel discernere la vostra condizione spirituale. Io presumo che siate qui perché avete un qualche interesse nel regno di Dio. È molto interessante vedere una nazione che per molti anni ha lavorato duramente per togliere Dio dal discorso pubblico, ora però mette il suo nome in quasi ogni affermazione che fa. E presumo che siate qui perché avete un qualche interesse in come siete relazionati a Dio e che cos'è che quello vi offre per quanto riguarda la speranza per il futuro. Bene, se questo è il caso e volete conoscere la vostra condizione, ecco qui lo standard mediante il quale potete determinarla. Questa è la prova, ok? Questo sermone, quando avremo finito e arriveremo al versetto 49, in termini inequivocabili metterà il filo a piombo contro il quale la vostra vita può essere misurata e sarete in grado di determinare se conoscete Dio oppure no, se siete diretti al cielo o all'inferno, se siete salvati o perduti. E di tutte le cose che potreste sapere, questa è la più importante. Dovete sapere se siete tra i benedetti, tra i beati o tra i maledetti. Ora, francamente, per i giudei ai tempi di Gesù, così come per tutti gli altri, inclusi oggi, ciò che Gesù dice richiede un cambiamento molto drammatico. In realtà richiede, suppongo, ciò che potremmo chiamare un cambiamento di paradigma, di proporzioni monumentali. Dovete uscire dalla vostra normale scatola e dovete pensare diversamente. E tristemente, il popolo giudeo, a cui Gesù insegnò questo in luogo dopo luogo durante il suo ministero, inclusi i capi, non fu mai disposto ad uscire dalla loro scatola, non avrebbero mai fatto quel cambio di paradigma e così rifiutarono Gesù e pretesero che fosse giustiziato per toglierlo di mezzo perché egli era una persona così inquietante. Ed il mondo è ancora così. Oggi che stiate parlando di giudei o del resto del mondo gentile, tutti coloro che non sono giudei ovviamente, la maggior parte del mondo rifiuta ancora ciò che Gesù ha insegnato. Ma se volete comprendere il cuore e l'anima del suo messaggio, allora dovete afferrare questa questione dei paradossi della benedizione e della maledizione e dovete discernere se siete tra i benedetti o tra i maledetti. Ora, l'idea di benedizione, l'idea di maledizione non era nuova per i giudei, avevano l'Antico Testamento, sapevano che Dio aveva distinto i due, certo che lo aveva in Deuteronomio 27-28, ci fu un tempo in cui Dio disse: se mi ubbidite vi benedirò, se mi disobbedite vi maledirò, e lo espose in termini inequivocabili in quella sezione dell'Antico Testamento. Ma sebbene capissero che c'era un luogo di benedizione, c'era un luogo di maledizione, la loro religione era apostatata così lontano dalla verità che non capivano che cos'è che fosse quel luogo. In realtà avevano proprio la visione opposta, esattamente opposta alla cosa. E così Gesù qui sta raddrizzando il modo di pensare di tutti e sta rovesciando tutta la saggezza convenzionale umana. Lasciate che vi prepari la scena, che è il versetto 20. Luca ci dice che Gesù fissò lo sguardo sui suoi discepoli e cominciò a dire. Ora, questo sermone è diretto principalmente ai suoi discepoli. Ora, lasciate che ve lo definisca, ok? I discepoli sono uno dei tre gruppi che si trovano intorno a Gesù. Tornate per un momento al versetto 17. Lì Gesù aveva appena identificato i 12 apostoli, vengono chiamati apostoli, li nominò come apostoli secondo la fine del versetto 13, così aveva appena identificato i 12 apostoli, essi erano il gruppo più intimo ed egli scese con loro, era salito sul monte, aveva pregato con il Padre, era sceso un pochino di più in giù, chiamò fuori i suoi discepoli, li portò su per la piccola collina, li chiamò fuori dal gruppo più grande, dalla massa, e li identificò come i dodici apostoli. Questa è la parola per messaggeri o inviati. Divennero i predicatori in formazione, gli associati più vicini, più intimi di Gesù, erano i 12. Così scese con loro e, quando tornarono giù ad un luogo pianeggiante sul monte, lì c'era una grande moltitudine dei suoi discepoli. Ovviamente da distinguere dagli apostoli. E come vi ho detto la settimana scorsa, questa è la folla mista, la folla di persone che erano state attratte da Gesù, dalla sua potenza sul mondo fisico, la sua potenza di guarire, dalla sua potenza anche sul mondo spirituale, la sua potenza di scacciare demoni e dal suo insegnamento profondo e autorevole. Erano dedicati, erano impegnati fino ad un certo punto, ok? Erano discepoli, matetes, apprendenti, erano gli studenti di Gesù. Avevano iniziato la scuola, avevano lasciato le varie aree della loro casa, del loro lavoro, ed ora erano lì a scuola con Gesù. Stavano viaggiando, si muovevano mentre lui si muoveva, lo seguivano e lo ascoltavano giorno dopo giorno. Terzo gruppo è una grande folla, dice il versetto 17, una grande massa di persone da parte di tutta la Giudea, Gerusalemme, la regione costiera di Tiro e di Sidone, e questi erano i curiosi. Quindi c'era il gruppo intimo, che erano gli apostoli, c'era quel gruppo medio più grande, che erano gli apprendenti, gli studenti, e poi c'era il gruppo di margine, che erano i curiosi. Ora Gesù dirige il suo messaggio ai discepoli, a quel gruppo intermedio. Le persone in quel gruppo erano in ogni punto lungo la via del credere in Gesù, erano influenzati da parte di Lui, erano incantati, attratti da Lui, credevano fino a un certo punto, fino a un certo grado, credevano che potesse essere il Messia. Alcuni di loro probabilmente erano già giunti alla vera salvezza, avevano abbracciato Cristo pienamente, avevano mangiato la sua carne, avevano bevuto del suo sangue, come disse, in altre parole, lo avevano accolto pienamente. Alcuni di loro probabilmente erano sulla strada per farlo, in un cammino, alcuni di loro avevano ascoltato così tanto che li disturbava il fatto che in qualche modo si trovavano ancora sulla via d'uscita. Alcuni loro erano un pochino più neutri, ma era una moltitudine mista che erano un po' dappertutto, e sarebbe ovviamente molto simile a voi questa mattina, giusto? Abbiamo qui una congregazione di persone, e c'è quel gruppo intimo di persone che è molto intensamente coinvolto, il tipo di persona che sta servendo il Signore con tutta la sua vita, che sono i testimoni fedeli, amano Cristo, lo servono, vivono per servirlo. E c'è anche il gruppo di margine, giusto? Persone che stanno semplicemente guardando da fuori, che sono curiose di ciò che sta succedendo qui, curiose di ciò che insegniamo, di ciò che insegna il Vangelo, di ciò che insegna la Bibbia, e sono attratte da qualunque fenomeno abbiano visto nella vita di qualcuno o di cui hanno sentito parlare nella Chiesa, e voi siete qui come parte di curiosi. Ma c'è anche quel gruppo di persone nel mezzo, che sono gli apprendenti, siete qui forse settimana dopo settimana e assorbite la cosa. Molti di voi conoscono Cristo, siete nel processo di crescita spirituale. Alcuni di voi stanno arrivando alla conoscenza di Cristo, alcuni di voi sono un pochino più neutrali, non hanno un impegno verso di Lui, ma siete comunque qui. Alcuni di voi potrebbero essere abbastanza disillusi perché non volete affrontare il vostro peccato e quindi vi state in qualche modo preparando a tirarvi indietro, ma quello è il gruppo a cui Gesù parlò, e questo è il gruppo a cui io sto parlando, perché ciò che Gesù voleva che sapessero era che c'è un criterio mediante il quale potete determinare la vostra condizione spirituale, se o siete tra i benedetti, tra i beati, o tra i maledetti. E voi volete saperlo, giusto? Ed ecco come potete saperlo. Quindi questo è essenzialmente il gruppo a cui dirige il suo insegnamento. In realtà, al versetto 20 ci dice che fissò lo sguardo su di loro, gli apprendenti, i vari gradi dedicati a seguirlo regolarmente, attirati dal suo insegnamento e dalla sua manifestazione di potenza. Ora, non erano tutti veri credenti, perché sappiamo già, per esempio, in Giovanni 2, 23 e 25 ci viene detto che molti credettero in lui, ma non si affidò a loro perché conosceva ciò che era nel suo cuore. Ciò che sapeva era che la loro fede non era una fede salvifica, non era una fiducia completa e sicura, quindi non prese alcun impegno verso quel tipo di fede superficiale. Ed in Giovanni capitolo 6, nei versetti 66 e seguenti, ricordate che Gesù diede un insegnamento che era più di quanto alcune persone potessero ingoiare, e dice che i suoi discepoli, molti dei suoi discepoli, non camminarono più con lui, sparirono. Poi in Giovanni 8, 31, c'erano quelli che credevano in lui, ma disse loro: se continuate nella mia parola, allora siete miei veri discepoli. Quindi sappiamo che questo è un gruppo misto, proprio come la Chiesa lo è mista. Ci sono persone sulla via di conoscere Cristo, persone che conoscono Cristo, persone che sono un po' più neutre e persone che sono sulla via di uscita perché non sono disposte a prendere l'impegno. E così a tutti voi trasmetto le parole autorevoli di Gesù in questo capolavoro di verità spirituale chiamato il Sermone sul Monte. Ed è ciò che avete bisogno di sentire, perché avete bisogno di sapere se siete tra i benedetti o tra i maledetti. E questo rimane, questa verità rimane per tutti i tempi come un test di riferimento per la vera salvezza. Per quanto ciò sia ovvio per me, non è apparentemente ovvio per molti commentatori che scrivono su questo passo con molta confusione. Non è confuso, è semplice ed è diretto. Ora, per dimostrare lo scopo di Gesù nel sermone, dovete guardare per un momento alla fine del sermone. Perché qualunque buon predicatore porterà tutto ad una conclusione e quindi renderà chiaro il suo punto alla fine. Il sermone finisce al versetto 47. Chiunque viene a me ed ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò io a chi è simile. Simile ad un uomo che costruisce la sua casa, scavato in profondità, ha posto un fondamento sulla roccia, la piena è salita, il torrente si è abbattuto contro quella casa, non ha potuto scuoterla perché era stata ben costruita. Queste sono le persone che ascoltano la sua parola e le mettono in pratica, le applicano, le vivono. Essa prende il controllo della loro vita è costruita su un fondamento di roccia, e quando viene il giudizio, non saranno toccati. Ma, versetto 49, colui che ha ascoltato e non ha messo in pratica è simile ad un uomo che ha costruito la sua casa sulla terra senza alcun fondamento, e quando il torrente del giudizio si è abbattuto contro di essa è crollata e la sua rovina è stata grande. Quando viene il giudizio, o rimarrete in piedi o cadrete, in base al fatto che siete tra i beati o tra i maledetti. Quindi guardiamo più da vicino com'è che Gesù apre il messaggio. Due parole dominano: beati e guai. E sotto ciascuna di esse ci sono quattro affermazioni, ci sono quattro beatitudini e ci sono quattro guai. Ed è veramente un paradosso strano, è un paradosso opposto al pensiero umano. Beati sono i poveri, gli affamati, i tristi, i respinti, e maledetti sono i ricchi, i sazi, i felici, i popolari. È semplicemente completamente opposto al modo in cui la gente pensa. Ora, prendete la parola beati, ok? È il greco makaroi, che significa i più favoriti, ok? Più favoriti. Parla di qualcuno che si trova nella condizione più benefica, qualcuno che è nella condizione più benefica. Poi l'altra, guai, guai, quasi una traslitterazione dal greco, guai, guai, significa i meno favoriti. Significa, si riferisce alla persona che si trova nella condizione peggiore. I beati godono della condizione più benefica ed i maledetti sopportano il dolore della condizione peggiore. Questi sono gli unici due posti in cui la gente vive. O viviamo in uno o nell'altro, o siete tra i beati o tra i maledetti, non c'è via di mezzo. Ora lasciatemi affrettarmi a dire questo, ok? Quando leggiamo beati voi che siete poveri e beati, questo è guai e guai. Ora voglio che capiate che queste non sono richieste, ok? Queste non sono richieste, che questo non è un desiderio, questa non è una speranza, non è nemmeno una preghiera. Non è, oh Dio, per favore benedici i poveri, oh Dio, per favore benedici gli affamati e quelli che piangono e quelli che sono odiati. Oh Dio, per favore maledici i ricchi, maledici i sazi, i infelici, i popolari. No, non è una preghiera, no. Non è come il che Dio benedica l'America, che sentiamo così spesso qui, che è una speranza, un desiderio, una preghiera, che Dio faccia qualcosa che apparentemente deve essere fatto. Certamente non è sbagliato pregare quella preghiera, ma non è questo. Queste sono affermazioni assolute di fatto. I poveri sono benedetti, gli affamati sono benedetti, quelli che piangono sono beati, ed i respinti sono beati, ed i ricchi, i sazi, i felici, i popolari sono maledetti. È una dichiarazione di fatto, è un decreto divino autorevole mediante il quale il giudizio viene determinato da parte di Dio, è un verdetto emesso. Questi sono fatti assoluti proclamati autorevolmente sulle vite delle persone. Ora, alcune persone hanno ricevuto benedizioni eterne, favore da parte di Dio, e quella è una realtà, mentre altre hanno ricevuto maledizioni eterne e sfavore da parte di Dio, e anche quella è una realtà. E la domanda è: in quale gruppo siete? Per i disperati c'è benedizione, per gli autosufficienti c'è maledizione. Ora cominciamo considerando i beati. Quando ho attraversato tutto questo materiale sulle beatitudini in Matteo, infatti quando ho fatto questo nel Sermone sul Monte, mi ci è voluto più di un anno per insegnarlo qui, perché entrai in dettaglio così grande, e quando ho visto le beatitudini, mi ci sono voluti mesi, mesi. Ma l'ho fatto in Matteo, e se volete tutti i possibili dettagli e tutte le sfumature di comprensione delle beatitudini, potete prendere il commentario su Matteo, le cassette di registrazione sulle beatitudini dello studio di Matteo, perché non tornerò a rifare tutto, infatti mi muoverò piuttosto velocemente in questo contenuto, in realtà andremo abbastanza velocemente al testo che abbiamo qui davanti, solamente in due mattine il giorno del Signore insieme, e del resto lo attraverseremo piuttosto velocemente, perché in passato abbiamo fatto un trattamento più esteso della cosa, e questo è buono, perché a volte quando entrate in troppi dettagli e la tirate per le lunghe, magari perdete anche un po' il punto di vista, no? Questo però vi arriverà in un modo più coeso e vedrete il quadro grande, il quadro generale, e sperabilmente afferrerete il sermone molto come la gente che lo ascoltò potrebbe averlo afferrato. E mi piacerebbe pensare che Gesù l'abbia predicato in 5 o 6 ore, perché al massimo penso che è ciò che ci vorrebbe, perlomeno per me. Quindi cominciamo con l'essere beati. Cominciamo con l'essere beati. prima c'è la benedizione della povertà, non è paradossale come cosa? La benedizione della povertà. Versetto 20, Gesù inizia il sermone del resoconto di Luca dicendo: beati voi, beati o beati voi che siete poveri, perché vostro è il regno di Dio. Ora, potreste dire, sai, non è che capisco bene la cosa, io sono stato povero e non mi è piaciuta mica la cosa. Non stiamo andando in tutto il mondo cercando di alleviare la povertà? E la povertà, non trovo necessariamente la povertà come una sorta di benedizione, neppure nella Bibbia. Non dice Proverbi, capitolo 30? Dice: due cose ho chiesto a te, versetto 7, non rifiutarmele prima che io muoia, tieni lontano da me menzogne e falsità, non darmi né povertà né ricchezza, nutrimi del cibo che è la mia porzione, dammi solamente abbastanza affinché non sia sazio e ti rinneghi e dica chi è il Signore, o affinché non sia nel bisogno e rubi e profani il nome del mio Dio. E c'è un uomo giusto che dice: Signore, non darmi povertà, o per sopravvivere potrei rubare e così facendo potrei profanare il tuo nome. La povertà in sé per sé non è necessariamente una benedizione. Quindi qual è il punto? Beh, non sta parlando della povertà materiale, non sta parlando di economia qua. Quindi di che tipo di povertà sta parlando? Va bene, Matteo ci dà un'altra affermazione che Gesù fece nello stesso sermone. Dice: beati i poveri in spirito. Questo è ciò di cui sta parlando. Dio non benedice le persone solamente perché sono povere. Queste sono affermazioni di fatto. I poveri non sono beati. E non tutte le persone povere, solamente per il fatto di essere povere, riceveranno il regno di Dio. Non vi convertite tramite la povertà? No, non sta parlando di quello. Dio non dà la salvezza alle persone solamente perché sono prive, economicamente o materialmente parlando. Sta parlando di poveri spiritualmente. Le persone che sono beate sono le persone che comprendono la loro povertà spirituale, comprendono la condizione di bancarotta della loro anima, comprendono il fatto che non hanno assolutamente alcuna risorsa con cui possono comprare il favore di Dio, comprendono che la salvezza non è per opere, per buone azioni, per atti retti, per cerimonie, rituali, pensieri religiosi, sentimenti, eccetera, eccetera. Comprendono che quando tutto è detto e fatto, non importa quanta bontà umana abbiano manifestato, non importa quanta religione abbiano praticato, non importa quante cerimonie abbiano compiuto, sono in bancarotta. Nulla di tutto quello ha alcun potere d'acquisto per quanto riguarda la salvezza. E questo era proprio il problema. Tornate al capitolo 4, al quale dobbiamo continuamente riferirci. Quando Gesù andò alla sinagoga lì a Nazaret, la sua stessa città ovviamente, capitolo 4, entrò nella sinagoga, là questi erano i suoi vicini, amici, famiglia allargata, persone che lo conoscevano. Lui crebbe lì, tornò proprio lì a Nazaret, alla sua città, alla sua sinagoga, la gente che lo conosceva meglio, l'avevano visto crescere fino all'età di 30 anni e poi lì se ne andò per iniziare il suo ministero. Egli venne e disse loro: lo Spirito del Signore è su di me, e lì sta citando Isaia 61 che è l'adempimento di quello, dice proprio quello al versetto 21: oggi questa scrittura si è adempiuta nelle vostre orecchie, io sono il Messia, sono colui che è stato unto dallo Spirito Santo che doveva venire, mi ha unto per predicare la buona notizia. E questa è la buona notizia. La buona notizia è il perdono, la buona notizia è la giustizia, la buona notizia è che le promesse di Dio verranno a compimento e verranno a realizzazione. Ma questa buona notizia è per i poveri, ed è per i prigionieri, ed è per i ciechi, ed è per gli oppressi o coloro che sono schiacciati. Io vengo a presentare una buona notizia, ma le uniche persone per cui la buona notizia è applicabile sono quelle che si vedono come poveri, prigionieri, ciechi ed oppressi. Beh, la folla della sinagoga fu molto offesa da quelle parole. Erano più che offesi, di fatto erano furiosi. Quindi presero Gesù, il ragazzo della loro stessa città, lo conoscevano bene, questi erano i suoi parenti, i suoi amici, le persone con cui era cresciuto, lo presero e lo andarono fuori verso un dirupo e cercarono di buttarlo giù per ucciderlo, perché disse che erano poveri, prigionieri, ciechi e oppressi spiritualmente parlando, cioè che erano in bancarotta. E lui lo disse e loro non lo accettarono. E li fece arrabbiare così tanto, erano così giusti da sé, così autogiusti, così convinti di aver raggiunto ogni sorta di cose che piacevano a Dio, che avevano nel loro modo raggiunto un'autogiustizia, guadagnato il loro diritto ad un giusto rapporto con Dio, che lo volevano morto. Ecco quanto erano ostili verso di lui. Cercarono di ucciderlo, di buttarlo giù dal dirupo. I beati non sono quelli che pensano di essere ricchi spiritualmente parlando? Non sono quelli che pensano che la loro giustizia personale sia sufficiente per comprargli la salvezza? In realtà la parola per povero è ptokos. Ptokos, da ptosso. Ptosso significa rannicchiarsi e ritirarsi come un mendicante. È veramente una parola che parla di qualcuno che è ridotto a mendicare. E con quella riduzione al mendicare c'è una certa vergogna, no? C'è un'umiliazione, così tanto che la persona si ritrae e si rannicchia. L'immagine di qualche truffatore elegante o un mendicante falso che esercita un po' il suo mestiere con qualche astuzia ed abilità. Questa è la persona che si trova al fondo del fondo, che non c'è più, non si può andare più in basso di così, non si può andare più in basso della parola greca ptokos, non si può essere più povero di così. Non c'è nulla, non aveva nulla, assolutamente nulla. Non solo non aveva nulla, ma non abbiamo alcuna capacità di guadagnare qualcosa e quindi siamo ridotti ad una vita umiliante del mendicante. E poiché è così umiliante, così vergognosa come cosa, così spregevole, non si alza nemmeno lo sguardo, si rannicchia lì, si copre la faccia e si alza la mano. Gesù disse, quelle persone sono beati? I mendicanti spirituali, coloro che sanno che non hanno nulla da offrire a Dio, nessuna opera, nulla, nulla per guadagnare il suo favore. Trasmettere di fatto il livello di vita così basso che non potete scendere più in basso di così, così in bancarotta, che non potete essere più in bancarotta, che non avete nulla e non avete nessuna capacità di guadagnare qualcosa. Siete come quel pubblicano in Luca 18 che entrò nel tempio per pregare e cos'è che fece? Dice che non osava nemmeno alzare gli occhi. Perché? Questa è l'immagine del mendicante rannicchiato che si ritrae, alza la mano e dice «Dio, sii misericordioso verso me, peccatore». Sono troppo imbarazzato, troppo vergognoso, sono troppo umiliato, perfino per guardarti in faccia. Questo è l'uomo con lo spirito povero e contrito di Isaia 66, versetto 2. Questo è quello che sa di non aver nulla. Ragazzi, i giudei non si vedevano così affatto, erano l'elite spirituale. Loro pensavano che le loro buone opere avessero guadagnato loro la giustizia, pensavano che la loro osservanza religiosa avesse guadagnato loro una certa rettitudine, però erano assolutamente nel torto. Gesù rovesciò la cosa completamente. Sono beati quelli che sanno di non aver nulla e che sono lì a mendicare. Ora, perché sono beati? Perché vostro è il regno di Dio. Voi riceverete il regno. Ragazzi, sorprendente, no? Non ottenete cose dal regno, ottenete il regno stesso, tutto quanto. Diventate eredi di Dio, coeredi con Cristo, possessori di tutto ciò che si trova nel regno, di tutto ciò che il regno ha da offrire, vita eterna, perdono, grazia, misericordia, gioia, speranza, sicurezza, conforto, pace, amore, giustizia, tutto questo è vostro. È tutto vostro. Coloro che con umiltà si rendono conto di non aver nulla con cui raccomandarsi a Dio, che si rannicchiano e si ritraggono e tengono la loro faccia bassa, alzano la mano vuota e chiedono a Dio di riempirla per grazia, per misericordia. Quelli sono i poveri spirituali che sono beati, perché la salvezza, amici, è un dono, non è per opere. Per le opere della legge nessuno è mai stato giustificato davanti a Dio, ma per quelli che, come mendicanti, tendono la mano per un dono di grazia, loro ricevono il regno proprio qui, proprio adesso, tutte le benedizioni della salvezza. E nel futuro, nella sua forma millenaria, regnerete nel regno terreno di Cristo per 1000 anni. E oltre a quello, godrete di tutte le ricchezze del regno eterno nel nuovo cielo e nella nuova terra. È tutto vostro, è tutto vostro. Notate il verbo vostro è il regno? La parte millenaria deve ancora venire, certamente la parte eterna deve ancora venire, ma il regno è nostro adesso, ora, perché il regno è giustizia, gioia e pace nello Spirito Santo, dice Paolo nel libro di Romani. E noi abbiamo tutto questo adesso, giustizia, gioia, pace nello Spirito Santo. La seconda caratteristica delle persone che sono beate viene nella seconda beatitudine, la benedizione della fame. La benedizione della fame, versetto 21, beati voi che ora avete fame perché sarete saziati. Di nuovo, il punto non è il cibo fisico, ma quello spirituale. Matteo 5,6, beati quelli che hanno fame e sete di che cosa? Di giustizia. Gesù lo disse una volta e questo è tutto ciò che deve dire. E capiamo a che tipo di fame si riferisce. È un desiderio intenso di giustizia, è dire, ascolta, io non ho nulla, sono in bancarotta, sono un mendicante, non posso guadagnarmi la salvezza, ma ho fame di giustizia. Voglio dire, se non avete fame di giustizia, allora non la cercherete mai. Così? E beati sono quelli che hanno un profondo desiderio consumante di essere accettati da Dio, vogliono essere a posto con Dio, vogliono un rapporto con Dio, vogliono perdono, vogliono che il loro peccato sia affrontato, vogliono comunione con Dio, vogliono vita eterna. Oh, ci sono molte persone nel nostro paese che semplicemente non vogliono saltare in aria, semplicemente non vogliono precipitare giù in un aereo, non vogliono vedere il loro stock scendere di valore, non vogliono perdere il loro lavoro. Quello è molto diverso dall'aver fame, dall'aver sete di giustizia. Questa è l'anima dolorosamente consapevole della sua vuotezza, con una fame rosicchiante per la vita che piace ed onora e conosce Dio, come il Salmo 42, 1 e 2, dove il salmista dice: come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. O il Salmo 63, 1 e 2: oh Dio, tu sei il mio Dio, ti cercherò con ardore. L'anima mia ha sete di te, la mia carne ti brama in un giorno, in una terra arida e stanca dove non c'è acqua. Infatti Maria, quando lodava a Dio dopo l'annuncio che sarebbe stata la madre del Messia, lodò Dio, capitolo 1, versetto 53 di Luca, come colui che ha ricolmato di beni gli affamati. Riempie il cuore spiritualmente affamato. Questa è una fame di perdono, una fame di giustizia, una fame di santità. Così prima c'è un riconoscimento della povertà, della bancarotta spirituale, e poi c'è una fame di giustizia. Prima riconoscete ciò che è sbagliato, ciò che non avete, e poi riconoscete ciò di cui avete disperatamente bisogno e che desiderate. E lì dove c'è quella fame, che dice devo avere Cristo o morire, devo avere la salvezza oppure morire, quella fame è l'indicatore della benedizione, perché la beatitudine dice perché sarete saziati. Questa è la parola cortazzo, saziati, significa essere riempiti di foraggio, usata per gli animali. Noi non tutti mangiamo così, ovviamente a volte sì, a volte mangiamo semplicemente finché letteralmente non possiamo più mangiare, ma per lo più nella nostra cultura l'obiettivo del nostro mangiare è in qualche modo temperato dal desiderio di ottenere una certa forma fisica, no? E così la maggior parte di voi non smette di mangiare quando è... siete pieni fino a scoppiare, no? Ogni volta che mangiate vi controllate, non dovete subire alcune conseguenze avverse fisiche, sia nel vostro aspetto che nella vostra salute. Gli animali però non si comportano così, gli animali non si preoccupano di che forma hanno, continuano semplicemente a mangiare finché non vogliono più mangiare, e questa è la parola che usa qui. L'idea è quella di essere completamente saziati, sazi. E così dice: se avete veramente fame di giustizia, oh, vi darò io quella giustizia. E ve la darò fino al punto che sarete assolutamente soddisfatti. Salmo 34,10: coloro che cercano il Signore non mancheranno di alcun bene. Salmo 23,1: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Geremia 31,14: il mio popolo sarà saziato della mia bontà, dice il Signore. Leggete il Salmo 107, potete leggerlo voi stessi. Oh, rendete grazie al Signore, perché riempie l'anima affamata. Questa è l'immagine della piena soddisfazione. In Isaia 25 ed Isaia 49 c'è un quadro di un banchetto messianico. E quando il Messia viene, andremo tutti alla tavola ed arriveremo alla tavola e semplicemente mangeremo tutta la provvista meravigliosa che Dio ci darà alla tavola messianica. Non è un banchetto reale, è una metafora, è un quadro, è un'analogia della soddisfazione che proviene dal Messia e va a colui che fa parte del suo regno. Luca registra le parole di Gesù che riguardano tutto questo. Nel capitolo 12, per esempio, versetto 37: beati quei servi che il padrone troverà vigilanti quando verrà. In verità vi dico, si cingerà per servire e li farà mettere a tavola e verrà a servirli lui stesso. Quando il Messia ritornerà, ci sarà questo incredibile banchetto e noi andremo lì e Gesù ci servirà e ci nutrirà finché saremo pienamente saziati. Questa è un'immagine della soddisfazione spirituale provveduta tramite il nostro Salvatore. Capitolo 13, versetto 29, di nuovo le parole di Gesù: verranno da oriente all'occidente, da settentrione a mezzogiorno e si metteranno a tavola nel regno di Dio. Capitolo 14, versetto 15: e quando uno di quelli che erano a tavola con lui udì questo, gli disse: beato colui che mangerà pane nel regno di Dio. C'era questa idea di un banchetto messianico per coloro che erano di Dio. Stiamo tutti andando a quel luogo di piena soddisfazione, alla tavola di Dio nel suo regno. veri credenti, lo desiderano, hanno fame di quella giustizia, quella che soddisfa il cuore vuoto. Terza beatitudine, alla fine del versetto 21, beati voi che ora piangete perché riderete. Beati voi che ora piangete. Matteo registra Gesù che dice beati quelli che fanno cordoglio. Queste sono le persone che sono tristi a riguardo della loro condizione, sono tristi per quanto riguarda la loro bancarotta spirituale, sono tristi a riguardo dell'assenza di giustizia e ne hanno fame. E si vedono come poveri, si vedono come i prigionieri, i ciechi, coloro che sono oppressi nel capitolo 4, versetto 18, sono oppressi, sono delusi, sono timorosi, sono lì nel dolore, sono pietosi. E questo è il dolore del ravvedimento, questo è il dolore del ravvedimento. Questo è quel tipo di dolore di cui Giacomo scrisse. Giacomo 4:9, siate miseri, fate cordoglio, piangete, il vostro ridere sia mutato in pianto e la vostra gioia in tristezza, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Questa è l'umiliazione ed è l'abbassamento, la tristezza del ravvedimento. Paolo ne parla in 2 Corinzi capitolo 7, è veramente ciò che è probabilmente la migliore definizione del vero ravvedimento, perlomeno nella scrittura. 2 Corinzi 7, versetto 10, poiché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento senza pentimento che conduce alla salvezza. La tristezza del mondo produce soltanto la morte. Qui c'è una definizione di questo vero ravvedimento. Quanta premura ha prodotto in voi questa tristezza senza Dio? Quale indignazione, quale timore, quale desiderio, quale zelo? È questo desiderio tremendo, appassionato di essere purificati, di essere puri, di essere cambiati, tristezza secondo Dio. Così, qui troviamo il quadro dei beati. Comprendono la bancarotta spirituale, desiderano la giustizia, piangono sulla propria condizione peccaminosa. Il pianto ovviamente è centrato su Dio, non sull'uomo, è concentrato su Dio. Sospirano e piangono per il loro peccato davanti a Dio e desiderano che Egli perdoni. E che cos'è che dice Gesù? Che le persone che piangono così rideranno. Rideranno. Non solo sarete consolati, come la beatitudine di Matteo registra, che Gesù disse, ma riderete. E questa è la risata del perdono, questa è la risata del peso liberato, questa è la risata del libero. Geremia 31:13 dice, muterò il loro cordoglio in gioia e li consolerò, darò loro gioia al posto del loro dolore. E suppongo che l'emozione più pura, più dominante per il credente sia proprio la gioia. È la nostra salvezza, è la pace che abbiamo con Dio, è la speranza della vita eterna che in definitiva produce la nostra gioia. La gioia quindi diventa l'emozione finale, il prodotto di tutte le beatitudini, le benedizioni che si trovano nel regno. Quindi potete fare un piccolo inventario nella vostra vita. Comprendete la vostra bancarotta spirituale? Avete una fame profonda di giustizia? E la vostra vita è piena di tristezza verso il vostro peccato e contemporaneamente, nello stesso tempo, la vostra povertà è diventata ricchezza perché siete entrati nel regno ed ora sapete che cos'è che è vostro in Cristo? La vostra fame si è trasformata, tramutata in soddisfazione perché la stessa giustizia di Cristo vi copre e Dio ha anche impartito giustizia sul vostro conto? E la vostra tristezza si è trasformata, si è tramutata in risata, perché siete pieni di gioia per ciò che Dio ha fatto. Se tutto questo siete voi, allora siete tra i beati. E ce n'è un'altra, la quarta, la beatitudine del rifiuto. Versetto 22. Beati voi quando gli uomini vi odiano e vi ostracizzano e vi insultano e respingono il vostro nome come malvagio a causa del Figlio dell'uomo. Ora questa è una beatitudine interessante. Questo si riferisce al fatto che l'opera delle prime tre è stata fatta. Siete passati dalla povertà spirituale alla ricchezza, dalla fame alla soddisfazione, dalla tristezza alla risata, al riso. La vostra vita è cambiata e la cosa è evidente. Ed ora arriva la benedizione del rifiuto. E questo discute non come vedete voi stessi, ma come il mondo vi vede e vi tratta. Il che pure è prova della vostra condizione benedetta. Però dovrete aspettare fino alla prossima volta per guardare a quest'ultima, per poi finire con i guai. Pregate con me. Possiamo solamente chiedere, oh Dio, che tu cominci a fare la tua opera di grazia in tutti i nostri cuori, il processo di autoesame che può portarci ad una vera comprensione della nostra condizione per coloro che siedono con compiacenza pensando di essere i ricchi e di ben nutriti e di felici, i popolari. Fa sì che possa arrivare a loro con forza il fatto che sono in realtà vuoti, affamati, tristi ed esclusi. Oh Dio, possa tu compiere un'opera di salvezza nei nostri cuori. Comincia con il comprendere la nostra povertà spirituale, la nostra fame spirituale, la nostra tristezza spirituale. Nel mentre veniamo a te per ricevere le ricchezze del regno, il cibo della giustizia che soddisfa completamente la gioia di conoscerti. Padre, fa ciò che devi fare in ogni cuore per la tua gloria. Ed aiuta a riaggiustare e a rovesciare completamente il modo di pensare di noi tutti, affinché comprendiamo quanto la tua verità sia diversa dalla follia di questo mondo. E preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.